Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
Rispettabili signori e signore, ascoltatori e ascoltatrici, mi scuso per questo spettabili, ma i miei molti anni in burocratica società mi hanno molto condizionato. Spettabile è l'unica aggettivazione in uso nelle grandi aziende, nelle quali spettabile è il mega direttore, spettabile è un cliente, spettabile è la signora del collega alla quale si prega di estendere i saluti, spettabile è un lampadario, una penna, una scrivania, eccetera. Vi rimetto in allegato un utile consiglio per le vostre prossime vacanze. So già tutto, so che avete sostenuto delle risse verbali con i vostri colleghi per avere il periodo buono nel prospetto ferie, che la signorina ha cominciato a preparare già da marzo in un foglio di carta millimetrata. Il periodo buono, in genere, è la prima quindicina di agosto. Spettabili ascoltatori e ascoltatrici, vi consiglio di considerare assolutamente non buono questo periodo. Il mio collega di stanza Fantozzi, che per anzianità, Fantozzi lavorava per la mia società da 400 anni, si accaparrava sempre quel periodo. Dai suoi 15 giorni di ferie tornava dopo un giorno, completamente distrutto. Fantozzi andava al mare, amava la tranquilla solitudine della pesca con la canna. Per mesi preparava la moglie psicologicamente, prenotava in anticipo una piccola pensione familiare a prezzi modici sul litorale. Nell'ultima settimana, uscito dall'ufficio, passava un'ora da un suo fido fornitore di attrezzature per la pesca della canna, alla canna. Sceglieva accuratamente ami di varie grandezze, piombi, galleggianti multicolori e lenze meravigliosamente trasparenti. Un venerdì sera, che precedeva i suoi 15 giorni di ferie, mi strinse calorosamente la mano e mi mostrò con orgoglio un congegno fantascientifico, una canna da lancio. Nella notte, la moglie di Fantozzi aveva preparato due thermos di acqua con le cartine e due frittate con le cipolle. Partirono all'alba per evitare gli ingorghi. Appena Fantozzi uscì, la sua nuvola da dietro le montagne gli piombò sopra la testa come un aereo da caccia. Era la famosa nuvola da impiegati. Ogni impiegato ne ha una. Sono nuvole maligne che stanno celate dietro le montagne anche 12 mesi, ma quando s'avvedono che il loro uomo sta per andare in ferie, gli piombano sulla testa scaricandogli in nuca un quadrato di grandine in un metro per un metro e lo accompagnano implacabili. Nel suo quadrato di grandine, Fantozzi sorridente caricò la sua utilitaria di valigie. Tutto intorno al di fuori del quadrato c'era un sole splendente. Ebbene, solo un attimo di stizza quando si rese conto che metà della canna di lancio doveva sistemarla fuori dal finestrino. Partì veloce con la sua nuvola implacabile. Le strade, data l'ora antelucana, erano deserte. Disse la moglie: «Hai visto? Non c'è nessuno». Non finì la frase. Sentì come un rumore di onda di piena. Ecco tutti gli altri che si lanciavano con le loro utilitarie verso il litorale. Ognuna aveva la sua nuvola personale, si ingorgarono subito in maniera decisiva. Ci furono duelli rusticanti al cacciavite e duri giudizi sulle madri. Fantozzi arrivò alla pensione familiare prezzi modici verso le 11 di sera. Quando Fantozzi mise piede a terra cominciò anche a nevicare. Fu una notte turbata dagli ululati di un branco di lupi dirottati dalla presenza di alcuni impiegati sul litorale. Il mattino dopo si recò alla spiaggia libera con la canna da lancio, ovviamente sotto una fitta nevicata di un metro per un metro. 100 metri più a destra, tutto un meraviglioso quadrato di sole, si abbronzava un mega presidente. Fantozzi impugnò la canna e lanciò. Il piombo si impigliò a un ramo di pino. Fantozzi non bestemmiò neppure e si sdraiò sul suo quadrato di neve per la tintarella. Una terrificante esplosione squarciò il silenzio. Era uno dei Termos. Un collega di Fantozzi che nuotava sotto riva affondò per sempre. Soffriva di cuore da tanti anni. Fantozzi non faceva il bagno perché non era mai riuscito a galleggiare e considerava Archimede un vecchio pazzo. Fracchia gli passò accanto con l'attrezzatura da mare. Cuffia bianca, asciugamano a tracolla, costume di lana pesante a scellare, cintura di cuoio. Era bianchissimo. Solo sulle spalle aveva due tremende ustioni da sole e sembrava un semaforo. Fracchia disse ai Fantozzi: «Ci facciamo un bel bagno?» Lui declinò l'invito e Fracchia si tuffò. Non si sentì il tonfo in acqua, ma solo uno schianto sordo di legname. Aveva centrato in pieno una barca da pesca, fu portato dai pescatori a una lontana mattanza di tonni. Fantozzi si alzò e disse: «La vita è bella!» Guardò sorridendo la moglie e fece un saltino di gioia. Ricadde sulla frittata di cipolle e con una sforbiciata che lo portò a 4 metri di altezza piombò in cabina dove si vestì. Nella notte ritornò in città dopo essersi cacciavitato a lungo con delle colonne che cercavano di raggiungere il mare. L'indomani mattina tornò in ufficio in una splendida giornata di sole. I capi erano tutti nei loro quadrati di sole sui littorali e negli uffici si poteva dormire magnificamente. Fantozzi passò in ufficio 15 giorni di sogno. Al pomeriggio appoggiava la testa a una pratica e si addormentava dolcemente col ronzio dei ventilatori e sognava di essere con Onassis e la Callas alle isole del sole. We were looking at your rabbits, we were feeding them some cabbage. You were telling me that you have a black and white cat. We took a walk, you start to hop, jump, rope, play hopscotch. All the things I wanted to say, staring at your face, then looking away. All the things I wanted to tell, but I couldn't trust you, I couldn't trust myself. It's not that you're bad, no, I just can't seem to let myself go. You see, to me, the best part of sex is walking home, holding hands after swimming in the lake. To me, my friend, we were wearing our pajamas, we were eating some bananas. I want to tell you how I want to be your pal. All the things I wanted to say, staring at your face and looking away. Now it's too late. We'll be right back.
così com'era senza motrice, pareva un verme al sole decapitato. Mino saltò dal camion che non era ancora fermo e a piedi nudi prese a correre lungo la banchina. Il padrone era già arrivato e parlava col ferroviere davanti al vagone. «C'è ancora questo», disse il padrone mentre il ferroviere arrivava, apriva la serranda. Mino si avvicinò e alzò gli occhi al padrone. Aveva ancora il cappello, ma si era tolto la camicia e teneva su un braccio. Mino gli guardava i grossi bicipiti scuri quando arrivò il camion e si affiancò. «Avanti», disse il padrone. Si issò con un balzo sopra il vagone e afferrò il primo cocomero. Il ferroviere se n'era andato e con l'autista fecero catena loro tre. Mino stava in mezzo, accoglieva fra il braccio il cocomero e lo portava di corsa fino al camion. Lavoravano da un'ora e benché il cassone fosse riempito si vedeva sempre tra le assi del merci il verde lustro dei frutti e adesso a Mino dolevano le giunture delle braccia, troppo smilze per abbracciare i pesanti palloni che il padrone lasciava cadere dall'alto. Compì un'ultima corsa e poi avvertì: «È pieno!» L'uomo gettò indietro il cappello e sogguardò il camion. «No», disse, e lasciò cadere un altro pallone. Ce n'erano che trasudavano il marcio dalle spaccature, ma Mino trasportava tutto in silenzio pur di fare presto, e ogni volta pensando: «È l'ultimo, adesso basta!» Finalmente il padrone disse: «Basta!» e guardò l'orologio. «Tu resti qua», disse a Mino, «c'è ancora mezzo vagone». «Sì», disse Mino. «Noi si va e si torna». «Sì», disse Mino. «Attento al carico, se manca una sola anguria stasera facciamo i conti». «Sì», disse Mino, e restò a vedere il padrone montare sul camion e il camion partire. Allora si guardò attorno e vide che era solo. Da quando veniva allo scalo non gli era mai capitato di trovarsi da solo, e questo era bello. C'erano cose che non gli erano mai riuscite di vedere da vicino, come le piccole motrici verdi e le cabine dei segnalatori. Non c'era nessuno attorno e il sole bruciava la testa. Mino si accostò al vagone. Il pianale gli arrivava alle spalle. Si provò a salire ma era fatica sprecata. I cocomeri stavano uno sull'altro nell'ombra calda del vagone. A vederli mettevano ancora più sete. Restò qualche tempo a contemplarli col coltellino aperto, in mano. Poi sedette per terra e richiuse il coltellino. Lungo il binario di una fontanella il ferro sgocciolava nel silenzio. Mino si incamminò a bere. Si versò un po' d'acqua sulla maglietta e tornò a sedere a bocca aperta nel vagone. Ne studiò le ruote, semplici enormi ruote senza congegni, e poi le scritte, a calce, e i suoi numeri stampati sulle serranne. Su uno c'era scritto Germania, e poi altri nomi difficili da leggere. Si mise in piedi e sempre tenendo gli occhi alle scritte si incamminò lungo il convoglio. I vagoni non erano tutti uguali, alcuni a sponde alte di ferro, altri di legno, coperti ancora carichi di materiali. Poi lo colpì il fetore delle bestie. Questo era un vagone piombato, ma dalle fessure usciva un grufolio basso. Lesse: «Da disinfettare». Avvicinò l'occhio e vide dei maiali grossi come dei vitelli. Poi una serie di vagoni vuoti e infine un macchinario immenso fissato alle sponde con cavi d'acciaio. Stava cercando la posizione per poterlo vedere tutto bene e un ferroviere gridò da lontano: «Via di lì!» Non aveva mai visto una macchina come questa e ancora la interrogava con gli occhi quando udì gli sbuffi alle sue spalle. Volse la testa, una locomotiva avanzava a retromarcia su un binario morto. Mino partì di corsa e l'attese a metà strada, ma adesso si era fermata e lui dovette correrle incontro. «Buongiorno», disse. Il macchinista era di schiena e il vapore sibilava dalle valvole con fracasso. «Buongiorno», disse più forte. «Oh», fece il macchinista scorgendolo. «Hai mica un coltellino?» Mino cercò in tasca e venne alla scaletta, ma l'uomo si sporse dalla piattaforma a tendere la mano. «Fammi venire su», disse Mino. L'uomo fece no con la testa. «Allora no», disse Mino. Tornò a guardare lo stantuffo unto di grasso e il camino alto come un bastimento. L'uomo aveva ripreso ad armeggiare per conto suo, ma a un tratto si sporse dalla scaletta. «E va bene», disse, «vieni su». Mentre l'uomo tagliava il pane e vi stendeva nel mezzo delle fette di prosciutto, Mino non levava gli occhi dalla cabina dei comandi. La locomotiva era di vecchio tipo, tozza e corta. Le leve e i manubri brillavano come oro. «Ma non vai a mangiare», disse l'uomo. «Aspetto il mio padrone», disse Mino. «Deve tornare qua col camion». «Dov'è che lavori?» disse l'uomo mangiando. «Frutta e verdura», disse Mino. «Bravo», fece il macchinista. Mangiava grossi bocconi e solo allora Mino sentì lo stomaco scivolare via leggero leggero. «Quanti anni hai?» diceva il macchinista. «Quasi 12», disse Mino. Alzò gli occhi alla piccola tettoia della motrice, percorsa da fili e tubi di stagno. L'uomo gli offrì un panino e una pera. «Ma questo padrone», disse, «quand'è che arriva?» Mino alzò le spalle e attaccò il panino. Sul momento non pareva, ma lì sopra faceva più caldo che al sole. Sulla schiena l'uomo aveva una macchia nera più nera della camicia e sudava anche dal collo. «Adesso devo andare», disse il macchinista. «Dove?» disse Mino. A Porto Genova, a prendere delle merci». «Portami con te», disse Mino. L'uomo rideva. «E se ti serve il coltellino?» fece Mino. L'uomo rideva ancora. «Solo un pezzo», pregò. «E il tuo vagone?» disse l'uomo alla fine. «Chi lo ruba?» «E il padrone?» disse ancora il macchinista. «Non viene più, è andato a mangiare». «Ma dai!» scherzò il macchinista. «Ma sì, fa così tutte le volte». L'uomo andò ai comandi, guardò all'orologio. Guardò nella caldaia e poi disse: «Ok, solo un pezzo però, è proibito». Nell'intrico che i binari formavano all'orizzonte non pareva di correrci sopra, ma che piuttosto la locomotiva facesse da sé come un cavallo che sa la strada. Seduto in cima alla scaletta, Mino taceva. «Sta un po' attento», diceva il macchinista ogni volta che la motrice traballava sopra i discandi, e Mino si volgeva. Facendo il furbo con gli occhi, tornava a vedersi alle spalle i sassi scappar via tra i binari. Le rotaie adesso erano sparite tutto attorno. Passarono fra due muraglioni alti di mattoni. Poi una discesa e un breve tunnel. Da qui la città pareva un'altra. Mino osservava le case, i cortili, ciminiere, spuntavano dappertutto. «Io abito lì», indicò l'uomo col braccio. Fumava appoggiato allo sportello della cabina e il vento gli portava via il fumo, insieme con il vapore che passava sopra la testa. Mino ascoltava senza capire. Ma questa che i macchinisti avessero una casa e non dormissero sui treni giorni e notte era molto dura da mandar giù. Poi la locomotiva rallentò. Attaccavano una massiccia salita. Sotto la città si apriva come un lago. Si vedevano i tram fermi alle rotonde dei capolinea come giocattoli nell'erba. Una strada passava in basso. C'erano auto e motorette. Mino adesso non sapeva più dove tenere gli occhi. E ora che passavano vomitando fumo fra vecchie case annerite, proprio all'altezza dei davanzali delle finestre spalancate, si scorgeva gente a tavola in mezzo ai festoni della biancheria. Mino sventolò un braccio a salutare, e ogni tanto qualcuno rispondeva da una ringhiera. «Fa fischiare il treno», disse all'uomo. «Non si può», disse il macchinista. «Dai, leggero leggero», disse Mino. L'uomo andò al finestrino e un fischio alto e breve squarciò l'aria. «Ma l'hai fatto con le dita», disse Mino. L'uomo rideva. «T'ho visto». «Vieni qua», disse il macchinista. Andò al quadrante di manovra e posò la mano del ragazzo sulla manopola. «Tira», ordinò. Mino tirò e quello che ne uscì fu un fischio schietto da locomotiva. Intorno anche le case e le piazze sapevano di carbone e l'aria stessa aveva quell'odore di ferrovia. Poi, chissà come, le ruote rallentarono di nuovo fino a spegnere la corsa. Allora Mino guardò l'uomo, quindi la macchina fumante e sudata. Abbassò gli occhi e restò fermo. «Magari è un guasto», pensò, ma sapeva che il viaggio era terminato. «E se ti serve ancora?» disse mostrando il coltellino. «Il prosciutto è finito», disse l'uomo, «e quella lì è Porta Genova». C'era in fondo al binario un altro deserto di rotaie coi merci abbandonati, come nell'altro scalo. «Ciao», disse l'uomo. Mino alzò l'ultima volta la testa della cabina e salutò i manometri, i manubri di ottone, i quadranti e il caldo buono e vicino della caldaia. Allora balzò a terra ad un salto e corse agli stantuffi. I pistoni erano umidi e lucenti. Li vide muoversi piano e lo stantuffo spingere sulle ruote altissime e la locomotiva strisciare come una bestia. E appena la cabina gli passò davanti silenziosa, Mino gridò: «Fa il fischio!» L'uomo scrollò la testa fuori dal finestrino, rideva. «Ciao», disse. Mino rimase immobile finché non lo vide perdersi sul fondo. E solo allora vide che si trovava sopra una scarpata con una striscia stretta di terreno ai lati della rotaia. Cercò di immaginarsi quanti chilometri aveva compiuta e quanto era durato il pezzo sulla locomotiva, ma era un conto difficile. Dapprima pensò che l'uomo l'aveva imbrogliato e che forse gli era toccato un pezzo più lungo. Poi pensò che magari c'era un treno che tornava e lui saliva e mostrava il suo coltellino e sedeva in cima alla scaletta. Si era avviato saltando sulle traversine per evitare il calore. dei sassi, ma dovette smettere dopo un chilometro. E mentre i piedi cercavano i sassi larghi e piatti, cos'è un treno, pensava, e cos'è guidarlo, è roba da niente. Poi venne il tunnel e Mino lo percorse correndo coi pugni chiusi, pronto a colpire. All'aperto trovò su un lato un deposito di gomme, che prima non aveva veduto, con le pile di copertoni alti come case e un campo di bocce, con le bocce sparse nel mezzo. E solo la voce della radio, che scappava fuori dalle case, diceva che qui era città. E la strada non finiva mai, sempre con quel binario accanto e le scatole piatte dei Westinghouse che incrociavano gli scambi. E chissà dov'era il macchinista a quest'ora.
Fantozzi e Fracchia furono inviati in missione speciale a Roma per conto della loro società. portavano all'amministratore delegato un libro giallo che questi aveva dimenticato sulla sua scrivania. Con un tragico accelerato arrivarono a Milano e di qui dovevano raggiungere al più presto Roma. Non trovarono posto sui treni normali, ma solo sul famoso Sette Bello, il treno dei VIP. Attesero nella sala d'aspetto della stazione per quasi 6 ore. Furono ore drammatiche di dormiveglia allucinante, seduti dignitosamente in mezzo a un accampamento di immigrati dal sud con famiglie e polli. Alle 17:45 partiva il treno. Loro si prepararono sul marciapiede alle 16. Si aspettavano il solito selvaggio assalto ai posti e quando il treno arrivò si avventarono sul primo scompartimento, buttando sulle poltrone valigie, giornali e berretti, urlando «Occupato!». Il conducente li guardò con disprezzo e li fece scendere. Gli spiegò che dovevano aspettare con un gruppo di silenziosi, gravi signori che leggevano notizie economiche. Lui stesso li avrebbe accompagnati più tardi ai loro posti. Non appena il treno partì, un cameriere in giacca bianca domandò loro a che ora volevano cenare e loro risposero che si erano portati la cena da casa. Di fronte a loro, alle 8, cominciarono a servire da mangiare e un signore gigantesco che divorava delle cose squisite mugulando. Fantozzi e Fracchia avevano già finito i panini con la frittata e cominciarono a sentirsi male dalla fame. Dopo essersi consultati, decisero di ordinare una cena in due. Uno leggeva dignitosamente il giornale mentre il cameriere serviva. Poi, quando il cameriere si allontanava, Fantozzi, che fingeva di leggere, spalancava la bocca e Fracchia gli passava una paurosa forchettata di spaghetti. Quando il cameriere si avvicinava, di colpo Fantozzi fermava la masticazione e sprofondava nella lettura della terza pagina, e Fracchia non rifiutava mai il bis. Il cameriere si stupiva un po' per quanto riusciva a mangiare un omino così piccolo e alla fine portò il conto per una sola persona, ma avevano mangiato per tre. A un'ora da Roma, Fantozzi andò in corridoio a fumare. C'erano due bambini molto belli, biondi, figli di ricchi. Tutti i figli di ricchi sono biondi e uguali. I figli dei braccianti calabresi sono scuri, disuguali e sembrano scimmie. Erano dei bambini molto educati e non facevano rumore. Una babysitter americana bionda li custodiva. Uscirono dallo scompartimento le madri. Erano molto giovani, molto belle, molto ricche, molto profumate, molto eleganti e molto abbronzate. Venivano da 2 mesi sulla neve a Gstaad, in Svizzera, e parlavano della gente che c'era lassù. Fantozzi le guardava con la bocca semiaperta. Le due donne cominciarono a parlare delle loro prossime vacanze al mare ed erano un po' in pensiero perché non sapevano più dove andare. Dovunque ormai andassero, dalla Corsica alle Isole Vergini, trovavano della gente orribile. Fantozzi si commosse quasi per il dramma di quelle poverette. Il treno entrò alla stazione Termini. Sulla banchina c'era una tragica lunga fila di terremotati siciliani del Belice. Erano seduti sulle loro valigie di cartone, che credo costino ormai di più di quelle di Sky, ma loro vogliono solo quelle, e al sud ci devono essere delle ditte specializzate, si vede, e guardavano muti il vuoto. Una delle due signore disse: «Oh, è stato proprio un anno disgraziato».
«Meno male», pensò Fantozzi. «Meno male che si occupano di questi poveracci».
«Perché?» domandò l'amica. E l'altra: «Beh, perché non abbiamo mai visto a Gstaad una neve così poco farinosa, no?»
Thank you.
La seconda lettura si intitola Scalo Merci ed è tratta da Tante storie, la vita e l'amore a Milano di Carlo Castellaneta.
Il primo e il terzo racconto sono Fantozzi va in ferie e Fantozzi sul treno dei ricchi nel libro sempre Fantozzi di Paolo Villaggio. I think